Tutti anche da parte mia. Avete mai insegnato o visto qualcuno farlo, qualche altro genitore farlo, insegnare a un bambino di quelli piccolini, ad andare in bicicletta, una di quelle biciclette senza i pedali, quelle tipo di legno che si spingono con le gambe? Se vi è capitato questa esperienza, vi sarà magari successo di vedere che il bambino, piuttosto che montare sulla bicicletta e spingerla con le gambe, la porta a fianco e ci va a fianco così. Ed è una scena tenera, è una scena, come dire, bella, chiaramente giustificata dalla giovane età dell'inesperienza del bambino. Però non è questo quello che ci si aspettava, che si aspetta il genitore quando dà una bicicletta di questo tipo al bambino. Quello che ci si aspetta è che possa salire su e possa godere del piacere di lasciarsi trasportare della bicicletta, perché queste biciclette senza pedali tu le spingi con le gambe, poi ti ci metti su ed è piacevole che ti porta, ed è piacevole che ti porta. E questo è il desiderio del genitore. Ma questo passaggio non è semplice per il bambino, perché per poter fare questo passaggio il bambino deve potersi fidarsi della sella dove monta e deve fidarsi del fatto che la bicicletta sarà capace di sostenerlo. Deve fidarsi se vuole andare a cavallo della bicicletta, altrimenti continuerà a portarla a mano e lui intorno con essa. Ho fatto questa introduzione perché questa introduzione ci permette un po' di ci introduce a quello che è il tema dell'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 21 ci parla di due verità semplici a mio avviso. La prima verità è questa, che tu devi dipendere da Cristo. La dipendenza da Cristo è il fondamento della vita cristiana. E la seconda verità di cui ci parla questo brano è che tu devi seguire Cristo. Ora, siamo arrivati al capitolo 21 e questa è la 40ª predicazione. Spero che non siano state come 40 giorni o 40 anni nel deserto queste predicazioni su Giovanni, che abbiano portato un po' di frutto nella nostra vita. Cerchiamo di allinearci un po' con questa pagina del Vangelo. Abbiamo passato diverso tempo appunto su questo libro e abbiamo visto tante cose. Abbiamo visto che Gesù ha posto tutta la sua attenzione, ha focalizzato tutto se stesso sulla croce, su quello che egli avrebbe realizzato. E Gesù va alla croce, Gesù va anche alla tomba, ma gloria a Dio, la domenica era anche vicina e quella tomba sarebbe rimasta vuota. La tomba è il culmine del racconto e infatti il capitolo 20 di Giovanni si concentra intorno a tutto questo aspetto. Che cosa succede dopo che Gesù è andato nella tomba e cioè con i fatti della resurrezione? Ed è questo in qualche modo lo scopo del libro. Ogni libro in letteratura ha uno scopo. E Giovanni, il Vangelo di Giovanni, non fa eccezione. Giovanni ci ha detto qual è lo scopo di questo libro, di questo Vangelo, alla fine, nell'ultimo versetto del capitolo 20. Ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita eterna nel suo nome. Questo è tutto, giusto? Questo è tutto. Cos'è che ci aspettiamo dal Vangelo? Qual è il traguardo del Vangelo? Quello di credere in Cristo ed avere la vita eterna. E questo è quello che ci aspettiamo quando condividiamo il Vangelo con qualche altra persona, cioè che questa possa credere e che possa avere la vita eterna. Bene, ma dopo? Ma dopo cosa succede? Il Vangelo di Giovanni al capitolo 21 ci parla proprio di questo, è l'epilogo. La sintesi, se vogliamo, per mostrare che cosa produce la fede nella vita dei discepoli. Questo capitolo ci aiuta a capire cosa succede dopo. In qualche modo, per ritornare all'immagine di prima, adesso abbiamo la bicicletta. Ma che cosa ne facciamo di questa bicicletta? Continuiamo a portarla a mano, intorno? Oppure incominciamo a fidarci e ci saliamo sopra? E spingiamo e ci facciamo portare da questa bicicletta e proviamo il piacere di poi lasciarci portare da questa bici come il bambino. E non è un caso appunto che il testo della predicazione di quest'oggi si chiama E adesso? Cioè, adesso che siamo diventati dei cristiani, che cosa succede? La parola ci dice che dobbiamo abbracciare la nostra missione è che il nostro servizio al Signore risolto può essere fecondo solo se è caratterizzato da dipendenza e discepolato. Dobbiamo abbracciare la nostra missione e il nostro servizio è fecondo solo se è caratterizzato da dipendenza e discepolato. Questo è quello che ci parla questo testo, che adesso vi invito a leggere. Andiamo in Giovanni, capitolo 21, leggeremo i versetti da 1 a 25. Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mal di Tiberiade e si manifestò in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro, vado a pescare. Essi gli dissero, veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro, figliuoli, avete del pesce? Gli risposero, no. Ed egli disse loro, gettate le reti dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace del pesce messovi sopra e del pane. E Gesù disse loro, portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro, venite a fare colazione. E nessuno dei discepoli osava chiedergli, chi sei? Sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose, sì Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose, sì Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta, mi vuoi bene? E gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci le mie pecore. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così gli disse, seguimi. Pietro, voltato, si vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto, Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù, Signore, e di lui che sarà? Gesù gli rispose, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Per questo motivo si sparse fra fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose, e ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Questa è la parola del Signore. Iniziamo con la prima verità di cui ci parla questo brano, cioè il discepolo dipende. Gesù si manifesta a questi discepoli nel mar di Tiberiade, chiamato anche mar di Galilea o mar di Genesaret. Questo era il mare dove erano arrivate le folle, le 5.000 persone, che poi Gesù avrebbe sfamato e che troviamo un racconto di questo in Giovanni 6. Questo era il mare in cui Gesù aveva camminato sulle acque, Matteo 14 e Marco 6, ed era lo stesso mare dove Pietro era stato invitato a sua volta a camminare sulle acque e dove poi si era distratto e stava per annegare. Ora c'erano 7 discepoli, c'erano Simon Pietro, Tommaso, Natanaele, i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni e altri 2 discepoli. E ad un certo punto, mentre erano lì, Simon Pietro ha un'idea. Vado a pescare. E gli altri, anche noi veniamo con te. E si mettono a pescare. Vanno a pescare e purtroppo quella notte non pescano nulla. E già questa scena mi parla di una sorta di flashback. Come dire, sta succedendo nuovamente qualcosa che sembra che sia successo in passato. Questo, se vi ricordate, era lo stesso mare dove Pietro aveva conosciuto il Signore. Era stata la prima esperienza che Pietro aveva avuto con il Signore. Siamo in Luca 5. In quella circostanza Gesù stava insegnando alle folle e siccome quando ci sono le folle, come spesso accade, incominciano a spingere, a strattonare perché qualcuno vuole vedere meglio la figura, allora Gesù decide di allontanarsi dalla riva e di salire su una barca e casualmente, se vogliamo, lì c'era la barca di Pietro. Pietro che era stato tutta la notte a pescare e che in quel momento stava rassettando le reti, stava pulendo le reti. E Gesù gli dice se poteva entrare nella sua barca. Si allontanano un pochettino, Gesù parla all'uditorio e arrivato a un certo punto, dopo aver finito di parlare alle folle, visto che non avevano preso nulla, dice a Pietro, prendi il largo e getta le reti per pescare. Ora io mi immagino, la scrittura non ci dà tanti commenti di quello che sono state le sensazioni di Pietro a quelle parole di Gesù, però mi immagino che potesse essere qualcosa di questo tipo. Cosa? Cosa vuoi che io faccia? Abbiamo pescato tutta la notte, siamo sfiniti, abbiamo adesso pulito le reti, siamo sfiniti, facci per piacere riposare. E invece questo è quello che leggiamo, però... Secondo la tua parola getterò le reti. E quel però ci dà in qualche modo il senso del travaglio della decisione di Pietro. Mi scavola, mi scoccia, sono infastidito, però alla tua parola getteremo le reti. E Pietro obbedisce al comando del Signore in quella circostanza e prendono talmente tanti pesci che la rete stava per rompersi. Addirittura furono costretti a chiamare la barca di altri coetanei per aiutarli a portare i pesci a riva. Fantastico. Gesù conosceva i segreti della pesca. Doveva essere, nessuno sapeva chi era questo Gesù, perché questo era il primo incontro che ancora avevano i discepoli, in qualche modo Pietro che era un professionista della pesca, e Pietro si stava confrontando con un professionista più espresso di lui, perché gli dice dove andare a pescare, nonostante gli sforzi di tutta la notte, e pescano. Fantastico questo Gesù. E qui in Giovanni 21 la scena si ripete. E infatti i discepoli sono lì a pescare non prendono nulla per tutta la notte. E sul far del giorno, mentre stava per spuntare l'alba, un uomo si presenta sulla riva e dice, figliuoli, avete del pesce? E gli risposero no. Ed è interessante il modo come Gesù chiama queste persone, figliuoli, perché è un po' il nostro, dai ragazzi, quando uno si confronta con qualche altro che non gli sta dietro, magari in una partita di calcio, una partita di basket o un'altra situazione dove c'è una delle due parti che è chiaramente avvantaggiata rispetto all'altra. Allora c'è questo modo di dire, dai ragazzi, com'è che funziona? E Gesù dice, ehi figliuoli, ehi ragazzi, com'è è andata la pesca? Avete preso qualcosa? No, non abbiamo preso niente. Dai, prendete la rete e gettatela dall'altro lato, sulla destra, e voi vedete che prenderete qualcosa. E i discepoli a questo punto hanno un'altra sorta di déjà vu, è qualcosa che è già successo, quel Gesù che ha insegnato a pescare in quella circostanza quando l'hanno conosciuto per la prima volta, adesso insegna a pescare nuovamente. Così gettarono le reti e non furono in grado di raccogliere la quantità di pesci che avevano pescato. E arrivato a un certo punto, siccome c'è qualcuno sempre nel gruppo che ha un'intuizione particolare, e Giovanni è quello che ha un intuito spirituale particolare, dice, quello lì, non l'abbiamo riconosciuto, ma quello lì è Gesù. E Pietro fa quello che ci si potrebbe aspettare da una persona come Pietro. Si veste per raggiungerlo al nuoto. Ora, io non so se voi avete mai provato a praticare il nuoto, siete tutti trentini, quindi dei montanari, quindi non conoscete forse probabilmente nulla di acqua, ma sapete benissimo che meno i vestiti si hanno addosso, più facilmente si nuota. Addirittura i costumi degli olimpionici che abbiamo visto di recente a Rio sono fatti di materiali speciali atti a, come dire, creare meno attrito e a respingere l'acqua sulla loro superficie. E Pietro invece che cosa fa? Si veste per andare a Gesù. L'idea di aver visto Gesù in qualche modo confonde le idee di Pietro e fa quello che non avrebbe dovuto fare, cioè di vestirsi. Si veste e e si avvicina verso Gesù, mentre gli altri lo raggiungono con le barche, perché non erano tanto distanti, circa 200 cubiti, circa 120 metri dalla riva. E quando arrivano alla riva, videro del brace, della brace e del pesce postovi sopra. Fantastico. Gesù ritorna. Gesù insegna a pescare. Arriviamo a riva e c'è già una buonissima colazione pronta. È meraviglioso questo Gesù. Eppure c'è qualcosa di strano. Gesù disse loro, portate qua dei pesci che avete preso ora. Ma come? Ma sono già sulla brace i pesci. Perché gli dice di portare ancora dei pesci? E se pensiamo a tutto quello che era nel loro bagaglio di emozioni, di esperienze che avevano vissuto, è come se Gesù dicesse, sono morto per i peccati del mondo, posso nutrire 5.000 persone e preparare anche una buona colazione, ma non ho del pesce per voi. Non ho del pesce per voi, portate del pesce di quelli che vi ho aiutati a prendere. E Simon Pietro, non a caso è lui, che va sulla barca e va a prendere del pesce. Ora io non so le idee di Pietro, siccome è un tipo un po' focoso Pietro, un tipo un po' impulsivo, non so le idee di Pietro che aveva nella sua testa, se tutta colpa di questi che sono voluti venire a pescare con me che non ho preso nulla, oppure peggio ancora, tutta colpa mia che ho tradito il Signore e che quello che avevo imparato a pescare adesso non sono più capace di pescarlo. E lo vedo lì, 1, 2, 3, fino a 153 grossi pesci. È lì che conta. E benché fossero tanti, la rete si strappò. Non si strappò. E arrivati a questo punto, dopo questa riflessione, dopo aver portato i pesci, Gesù dice, venite a fare colazione. E nessuno dei discepoli osava chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese del pane, lo diede loro e diede loro anche il pesce. E questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Siamo a metà del Vangelo, siamo a metà del capitolo. E quando ho riletto questo brano mi sono chiesto, ma ascolta, siamo alla fine del capitolo, è proprio la storia di una colazione e di una pesca che Gesù doveva darci come ultima cosa di cui ha fatto con i discepoli, cioè perché ci riparla nuovamente di una colazione e di una pesca? Cosa c'era di particolare in questa storia? Beh, come molti di voi sapete, Gesù chiama i suoi discepoli ad essere dei pescatori di uomini, chiama ad essere tutti noi dei pescatori di uomini, e questo lo vediamo chiaramente in Matteo, lo vediamo in Marco, lo vediamo in Luca. Ed essere pescatore di uomini è qualcosa che ha un doppio significato, e a Giovanni piacciono, l'abbiamo visto un po' durante tutto questo Vangelo, usare questi doppi significati. C'è chiaramente un significato letterale, perché erano andati su una barca e avevano materialmente, letteralmente preso dei pesci, ma c'è un significato più profondo, oltre la superficie di cui parla questo essere pescatore di uomini, e c'è quella di essere un discepolo che fa altri discepoli. Essere pescatore di uomini. E vedete, Cristo comanda letteralmente la pesca. Al suo ordine i pesci vengono catturati. E Cristo ha, allo stesso modo, il controllo sulla pesca spirituale. È Lui che ha il dominio sulla raccolta, sulla pesca umana. Egli ha il controllo sul frutto della missione. Abbiamo creduto e adesso siamo chiamati ad essere anche noi dei pescatori di uomini. Ed è questo il senso del racconto. Il punto fondamentale è questo, che Cristo è potente e noi dobbiamo dipendere da Lui. La pesca ha luogo solo se c'è Cristo. La pesca ha luogo solo perché Lui è il Signore della pesca. Hai mai avuto modo di dipendere da Cristo? Dobbiamo mettere la nostra speranza in Lui. Scommettere su Cristo significa desiderare di essere produttivi nella missione, perché abbiamo riconosciuto Lui come Re e Signore. E quali sono le implicazioni? Quali sono le implicazioni di questa storia per la nostra vita? Due implicazioni. La prima principale implicazione è questa. Sei tu un discepolo? Molto semplice. Sei tu un discepolo? Ora, potrebbero esserci delle persone qui in mezzo di noi che forse sono qui per la prima volta o forse sono qui per l'ennesima volta, ma che non sono ancora dei discepoli. Voglio chiederti, c'è stato un momento specifico nella tua vita in cui hai implorato la misericordia di Dio su di te? Se non lo hai fatto, il mio suggerimento è di farlo adesso. Riconosci che Dio è buono, riconosci che Lui ha stabilito il suo regno ed è Lui sul trono. Riconosci che tu sei un ribelle nei confronti di Dio a motivo del peccato e che non c'è altra aspettativa per la vita eterna se non la dannazione senza Cristo, la morte eterna. Questa è la buona notizia di cui ci parla il Vangelo. Il Figlio di Dio, nel suo grande amore, si è offerto come tuo sostituto. In Cristo c'è salvezza dall'ira di Dio per il peccato. Se non c'è stato questo momento in cui ti sei arreso a Dio, l'invito di quest'oggi è questo. Sii discepolo. Sii discepolo. Non devi aspettarti altro da questo sermone. Non devi aspettarti nient'altro dalla Scrittura, se non che questo invito ad essere un discepolo e a dipendere da Lui. Perché Dio ha stabilito che gli uomini vivono una volta, dopodiché vanno incontro al giudizio. E se non c'è Cristo dalla tua parte, non ci sarà alcuna aspettativa e nessuna speranza di vita. Ma molti di voi siete dei discepoli. Sono sicuro che molti di voi siete dei discepoli. Forse però non vi siete ancora resi conto della missione a cui siete stati chiamati. Avete mai sentito parlare di questa cosa della missione? Qual è la missione che abbiamo? Il Signore ci ha dato una missione, che è quella di essere pescatori di uomini. Egli vuole che siamo dei discepoli che fanno altri discepoli. E così ti chiedo, tu hai presente questa missione nella tua vita? Ti rendi veramente conto che c'è in corso una battaglia spirituale? Ti rendi conto che c'è in corso una guerra e quello che Dio si aspetta di te è che tu sia un soldato? Non ci sono posti neutri, non c'è la Svizzera spirituale, non possiamo appellarsi a un non mi schiero, non prendo parte a nulla. O sei con Dio, o sei contro di Dio, o sei con la sua missione, o sei contro la sua missione. Questo è il punto. E la seconda implicazione di questa storia, è molto semplice anche questa, è che il successo della missione è direttamente legato alla dipendenza da Gesù Cristo. Se credi nel Vangelo e sei consapevole della missione che Dio ti ha dato come suo discepolo, ma non vedi nulla, il mio invito è questo, non vedi nulla nel senso che non vedi nessun frutto, il mio invito è quello di rivalutare. È quello che ciascuno di noi rivaluti attentamente quella che è la sua dipendenza da Dio. Stiamo dipendendo veramente da Dio. Fratelli, il successo non sono le persone che convertiamo. La misura del successo è Cristo. Cristo è la definizione del successo. Ma noi stiamo effettivamente dipendendo da Lui? Gesù controlla la pesca. È Lui che rende fecondo il servizio. Ma noi stiamo dipendendo da Lui. Sei un discepolo e sei un missione, ma la tua missione è fruttuosa. Accertiamoci veramente di dipendere da Cristo. E se stiamo dipendendo da qualche altra cosa, questo è il momento in cui possiamo chiedere perdono a Dio, in cui possiamo ritornare sui nostri passi. Molto semplice, di cui le cose di cui ci parla questo brano. La prima cosa che ci parla è che tu devi essere un discepolo che dipende. E oltre a essere un discepolo che dipende, tu devi essere un discepolo che segue. Questa è la seconda cosa di cui ci parla questo brano. Siamo davanti ad un falò, con 7 discepoli oltre Gesù. Sono tutti seduti intorno a fuoco, probabilmente la temperatura intorno non è molto calda e probabilmente c'è anche un po' di umidità. Dopo una notte in mare a non prendere nulla, finalmente le pance di questi discepoli sono sfamate di una buona colazione. E possiamo immaginarli lì a godere di questo momento pacifico gli uni con gli altri, di godere della presenza di Gesù, come quando ci si ritrova fra amici davanti ad un falò, si è tutti bella, c'è un bel clima. E ad un certo punto però lo sguardo di Gesù si ferma su Pietro. Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Chi sono questi? Alcuni hanno pensato che siano i pesci, perché siccome ci sono 153 bei pesci, mi ami tu più di questi pesci? Non lo so, provate a pensare, non so se voi siete andati mai a pesca o avete pulito del pesce, sicuramente vi siete innamorati del pesce mentre lo pulivate. Pensate a Pietro che ragiona in questo modo: oh no Signore, mi piace tanto stare sveglio tutta la notte in barca, non pescare nulla. Sono veramente dibattuto su cosa è preferibile, se è preferibile questi pesci o preferibile te. Non mi pare proprio. Alcuni però pensano che siano i pesci questi. Altri invece pensano che siano una domanda di questo tipo: Pietro, mi ami più di quanto ami questi altri discepoli? Una domanda che potrebbe essere legittima. Pietro, mi ami più di quanto mi ami, di quanto ami Massimo, di quanto ami Esther, di quanto ami Nicole? Potrebbe essere una domanda legittima, ma il contesto non sembra questo. Il contesto sembra suggerire: Pietro, mi ami più di quanto mi amano questi altri discepoli? Questa interpretazione ha senso. Ma perché Gesù avrebbe dovuto dire qualcosa del genere? Dopotutto poteva immaginarsi benissimo la reazione di Pietro. Cioè Pietro non è che se le risparmiava, non è che se le teneva in tasca. Pietro era quello che aveva detto: Signore, qualunque cosa facciano tutti gli altri, una cosa è certa, io non ti abbandonerò. Se gli altri ti abbandonano, io non ti abbandonerò fino alla morte. E pensa Gesù: veramente fino alla morte mi seguirai? Non mi pare però che le cose siano andate proprio così, eh? Cioè, non mi pare che il gallo abbia cantato in vano e tu, dopo che ha cantato tre volte, sei stato veramente fedele, Pietro. Perché Gesù fa questa domanda? Veramente tu mi ami più di questi discepoli? E Pietro risponde: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Al che Gesù risponde: pasci i miei agnelli. Ora, se voi siete dei lettori, diciamo, letterali del testo biblico, potete immaginarvi che c'era il falò, Gesù, e dietro Gesù un gregge con degli agnelli, e Gesù gli dice: pasci questi agnelli. No, cioè, non è così, è un po' come la pesca degli uomini. Gesù sta usando questo linguaggio per dire a Pietro: Pietro, tu adesso devi essere un pastore, devi essere colui che si deve prendere cura delle persone che io ti ho affidato. E Gesù ritorna per una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami tu? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. E Gesù gli disse: pastura le mie pecore. E poi Gesù ritorna ancora una terza volta con questa stessa domanda: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Al che Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene. Fratelli, perché Pietro fu rattristato da questa terza interrogazione da parte del nostro Signore? Beh, in qualche modo ci troviamo davanti a una triplice negazione, in qualche modo, o quantomeno un triplice punto interrogativo che Gesù mette nella vita di Pietro, un triplice interrogativo che ricorda quella triplice negazione che Pietro aveva fatto di Gesù stesso. Gesù voleva riabilitare Pietro, e per portarlo indietro Pietro doveva capire una cosa fondamentale: non lasciare condizionarti da quello che hai fatto. Questa è la cosa che doveva capire Pietro per essere riabilitato: non lasciarti condizionare da quello che hai fatto. Io ti amo e ti perdono. Gesù sa che Pietro ha bisogno di una riprensione pubblica, che deve essere corretto pubblicamente, e per questo lo porta in questa strada. C'è una lezione semplice che dovevano imparare Pietro e anche tutti gli altri discepoli, ed è questa la lezione. Dio agisce attraverso coloro che capiscono che non sono nulla, ma non fa nulla attraverso coloro che pensano di essere qualcuno. Dio agisce attraverso quelli che pensano di non essere nulla, ma non attraverso quelli che pensano di essere qualcuno. E a questo punto Pietro si arrende. Signore, tu sai ogni cosa. Signore, tu mi stai domandando qualcosa di cui già sa la risposta. Tu conosci ogni cosa. Tu sai tutto. Tu conosci quello che c'è nel mio cuore. Ed è vero. Il Signore conosce tutto. Il Signore conosce tutto quello che c'è nel cuore di Pietro. Anzi, addirittura, conosce molto di più di quello che Pietro stesso sapeva di se stesso. Guardate il versetto 18. In verità ti dico che quando eri più giovane ti tingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Gesù parlava questo, ci dice Giovanni, per aiutarci a capire, per intendersi con quale morte avrebbe glorificato Dio. Secondo la tradizione, una certa tradizione, si vuole che Pietro sia stato crocifisso, abbia subito la morte della crocifissione, addirittura della morte della crocifissione a testa in giù. Questo sarebbe stato il modo di come egli avrebbe glorificato il Signore. E probabilmente all'epoca in cui questo Vangelo fu scritto, probabilmente Pietro, a motivo di questa riabilitazione, era stato ucciso, aveva subito quella morte che Dio, che Gesù aveva anticipato. Pietro, tu sarai riabilitato, ma ci sarà un gran prezzo da pagare. La mia impressione è che a questo punto questa storia ha una sorta di agrodolce nella bocca di Pietro. Cioè, vi immaginate la scena? Hanno pescato abbondantemente, c'è stata questa bella esperienza di ricongiungimento con Gesù. Poi c'è stata questa cosa di mi ami, non mi ami. Arrivato a un certo punto e Pietro viene riabilitato e con questa però prospettiva poco felice. Beh, Giovanni in qualche modo me lo immagino come dire, meno male. Adesso si sono sistemate le acque. È come se ci fosse stato un pochettino maretta, lasciatemi usare questo termine, fra Gesù e Pietro. E adesso si sono chiariti, finalmente si può, come dire, andare avanti tranquillamente. Adesso sono state messe a posto le cose, non c'è nulla da temere. Pietro, adesso comportati semplicemente bene, non fare altre cavolate, non fare altre stupidate. E Gesù infatti gli dice, seguimi. Ma guardate cosa succede subito dopo che Gesù gli dice, seguimi. Seguimi, perché voglio fare di te un pastore. Tu sei Pietro, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore, pasci il mio gregge. E Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, cioè Giovanni. E vedutolo disse Gesù, Signore, e di lui che ne sarà? Ora, si potrebbero immaginare i pensieri di Pietro. Signore, mi hai riabilitato però con un peso enorme, che è la prospettiva di questo martirio, di questo offrirmi in sacrificio che non potrò fare quello che voglio, ma che qualcuno mi condurrà a fare quello che non desidero. C'è Giovanni qua, lascialo venire insieme con me, ti possiamo servire entrambi in modo forte, in modo spirituale, andiamo insieme. E Gesù risponde, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Per usare un linguaggio moderno, un linguaggio diverso, potremmo dire, Pietro, non è affar tuo ciò che succederà a Giovanni. Tu seguimi. Lascia che Giovanni si prenda cura di se stesso. Pietro ha bisogno di sentire delle direttive chiare da parte del Signore. Sii pastore o seguimi. Pietro non ha bisogno di sapere che cosa succede a gli altri per poter seguire il Signore. Non è affar suo sapere quello che succede agli altri. Cristo lo ha reso libero di poterlo seguire senza potersi preoccupare di quello che fanno gli altri. Cristo sa ogni cosa. Cristo conosce il cuore e conosce la risposta. E Cristo conosceva il cuore come anche la risposta di Pietro. Chiede solo di seguirlo, non stare a preoccuparti. E qui arriva un'implicazione anche per noi. Cristo conosce anche il tuo cuore, conosce anche la tua risposta, conosce anche la tua e la mia di fine. E dunque il punto è, stiamo seguendo Gesù? Mi invito a chiederti, sto effettivamente seguendo Gesù? Veramente possiamo dire, voglio vivere per te? Voglio portare gloria al tuo nome? Voglio fare, fai di me quello che tu vuoi, portami dove vuoi, anche se nel mio cammino incontrerò delle difficoltà, addirittura se incontrerò il martirio? Possiamo dire anche noi questo? O siamo distratti nel nostro seguire Cristo da tante altre cose, ci stiamo preoccupando di altre cose? Quali sono i pensieri del nostro cuore? Sei tu qui seduto a pensare sui tuoi fallimenti? Vedete, Pietro a questo punto aveva solo due alternative. O di accettare la riabilitazione di Cristo, o rimanere nella condizione in cui si trovava, di traditore. Perché aveva tradito il Signore. Non c'erano tante altre alternative. Cosa vuoi fare? Potrebbe essere che molti di noi questa mattina hanno un peso nella propria vita. Forse dei peccati che si sono accumulati e si sono trasformati in un enorme fardello. Forse un singolo peccato con il quale continuiamo a lottare e che non riusciamo a mandare via dalla nostra vita. È sempre lì, nonostante la nostra confessione, nonostante il nostro ravvedimento. Di tanto in tanto si ripresenta ed è sempre lui e sappiamo magari benissimo qual è. Forse siamo con l'idea di essere dei piccoli fantozzi, che abbiamo la nostra nuvola che ci segue sulla testa e che dove andiamo continua a piovere. E siamo di quelli che dicono, sì, sono convinto che Dio perdona i peccati, ma i miei no, come fa Dio a perdonare i miei peccati? Se questa è la tua idea, il mio invito quest'oggi è di andare lungo quella stessa riva del lago, dove c'è un Gesù che sta preparando una colazione, sta preparando dei pesci davanti ad una brace, e di accettare la sua riabilitazione. Fratelli, amici, non lasciamo che il peccato o i fallimenti eclissino il potere della croce. Non lasciamo che nulla offuschi il potere della croce. O forse come Pietro sei uno che dice, Guarda tutti i doni che ha dato a quel tipo, a quel fratello. Vorrei averli anch'io. Ah, se avessi avuto quelle capacità avrei fatto veramente la differenza. Ah, se avessi avuto quelle capacità molto tempo prima, ma ormai il mio tempo è passato, sono avanti nell'età. Oppure guarda che cosa ne fanno delle capacità che hanno avuto, guarda come le usano, guarda che testimonianza. Sono pensieri che facciamo, eh? Non sto parlando di cose che sono lontane dalla nostra esperienza, sono cose che sentiamo regolarmente anche nel nostro mezzo. Non guardarti intorno, io non so che cosa Dio ti ha dato nella tua vita, ma qualunque cosa Dio ti ha dato sono una cosa che Egli ti tiene responsabile per quello che hai ricevuto. Non sprecarlo, semplicemente seguilo. Se vuoi fare la differenza, non perdere tempo a confrontarti con gli altri, ma segui semplicemente Lui, concentrati su Cristo, metti davanti a Lui i tuoi talenti e chiedegli di aiutarti a essere fruttuoso nella missione che Lui ti ha dato, nella missione come discepolo di portare altri uomini a Cristo. Concentrati su Gesù. Siamo alla fine, e alla fine di Giovanni io comprendo due cose. La prima cosa è che Gesù è onnipotente e noi come discepoli dobbiamo dipendere da Lui. La seconda cosa che comprendo è che Lui è onnisciente, conosce ogni cosa, anche il nostro amore. Dimostriamogli questo amore seguendolo senza distrazioni. Dimostriamogli il nostro amore seguendolo senza distrazione. Perché dovremmo seguirlo? Giovanni ci lascia a noi in qualche modo adesso la penna in mano per continuare la scrittura, ed è bello come finisce il Vangelo. Ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte, Se si scrivessero a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Se io adesso vi chiedessi, a mo' di conclusione, che cos'è che vi piace di Dio? E facessi passare un foglietto di carta con una penna. Penso che a molti di noi diremmo ci piace il fatto che Dio è un Dio di grazia e potremmo metterci lì a scrivere ognuno la nostra personale esperienza di come Dio è stato grazioso nella nostra vita e potremmo scrivere di tutte le circostanze in cui questo si è manifestato, non solo quando l'abbiamo conosciuto la prima volta, ma anche come questa grazia ci ha continuato ad accompagnare. Potrebbero alcune altre persone, altri di voi potrebbero dire ma a me mi piace il modo di come Gesù serve. Mi piace l'idea di Lui come servo. Se guardo Filippesi 2 e vedo questo Gesù che si è spogliato della sua divinità per servire noi, per abbassarsi fino alla croce, a me piace. E potremmo fare questo discorso con ognuno degli attributi, con ognuno delle caratteristiche di Dio. E noi potremmo essere di quelli che stanno lì, continuano a scrivere. Giovanni ci dice, probabilmente il mondo non potrebbe contenere tutte le cose che sono state scritte, che si potrebbero scrivere. Carissimi, Dio è onnisciente, Lui sa tutto e Lui è onnipotente, Lui può fare tutto quello che vuole. E sapete che cosa trovo meraviglioso di questa onnipotenza e questa onniscienza di Dio? Che Lui ha usato questo potere e questa conoscenza per chiamarmi dolcemente alla croce. Non per indicarmi tu hai sbagliato, non per dire Pietro hai fallito e adesso la devi pagare cara, ma per riabilitare, per portare a sé. E io ti incoraggio a fare questo. Cristo è il regalo di Dio per noi. Lui è colui che ci riabilita da ogni fallimento. Concentrati su Cristo. Dipendi da Lui. Segui Lui senza altre distrazioni. Inchiniamo il nostro capo. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare per quello che tu ci hai portato a meditare e a vedere in questo tuo Vangelo. Signore, ti rilodiamo e ti ringraziamo perché tu, nonostante i nostri fallimenti, sei ancora lì. Vieni in riva al lago ad aspettarci, a darci le giuste indicazioni per capire che dobbiamo dipendere da te, che dobbiamo essere dei tuoi discepoli. Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo che nonostante i nostri fallimenti tu sei colui che ci riabilita, lui che è colui che ci chiama a seguirti. Signore, noi vogliamo chiederti che ciascuno di noi quest'oggi possa veramente accertarti, accettarsi nel suo cuore di essere un discepolo tuo, che ciascuno di noi possa veramente dipendere unicamente da te. Togli, Signore, dalla nostra idea, togli dalla nostra vita ogni altra dipendenza, che possa essere la nostra capacità, che possa essere la nostra cultura, che possa essere la nostra storia, che possano essere anche i nostri mezzi finanziari, qualsiasi altra fonte di dipendenza, Signore, toglila affinché noi possiamo essere solamente dipendenti da Cristo. Vogliamo essere unici e veramente Suoi discepoli. Signore, fa che nessuno di noi possa essere distratto da quello che fanno gli altri intorno a noi. Fa, Signore, che possiamo vicendevolmente incoraggiarci a poterti seguire, ma che nessuno di noi possa dire è di Lui come una scusante per non prendere la propria croce e seguirti ogni giorno. Signore, grazie per la tua onniscienza, grazie per la tua onnipotenza, grazie, Signore, che tu la usi per il nostro beneficio, per portarci alla croce. Che niente, Signore, possa eclissare quel potere nella nostra vita, perché essa è la salvezza per chiunque crede. Amen.